11:32 minuti di questo giovedì 23 maggio. Bentornate cari ascoltatrici, cari ascoltatori a Yalla Yalla. Giampiero Kesten e Sara Milanese sapientemente coadiuvati da un'Ornella Balsamo vi accompagneranno fino alle 12:30 di oggi. In questi giorni, brutti giorni, fra amici che se ne vanno, ricordi di stragi di Capaci, per dire.
Oggi.
Oggi come non ci sono anticipazioni sul web di quello che
oggi siamo arrivati proprio di corsa, però cosa facciamo? Li teniamo un po' in sospeso e glielo raccontiamo dopo?
Ma chi se ne frega, ma va bene, non possiamo mica viziarli tutti.
No, infatti, cioè non è che si può contentare tutti.
331-6214013 per i vostri sms in diretta.
Così,
oppure 02.
Se volete scriverci o chiamarci a prescindere da quello di cui parleremo.
Esatto, un saluto, quello che vi pare o quando sarà il momento di intervenire lo farete, oppure 02 33 001 001.
Prima però di passare al piatto forte, al piatto ricco di questa puntata, facciamo un saluto. Un saluto anche noi, come da ieri sera, da quando abbiamo tutti quanti avuto la notizia della morte di Don Andrea Gallo, a Radio Popolare vi abbiamo raccontato tante cose di lui, tante cose ce le avete raccontate voi nei microfoni aperti. Noi, come Yalla Yalla, lo salutiamo a modo nostro.
A modo nostro, andando a sentire un pezzo di Don Andrea Gallo, che è una chiacchiera fondamentalmente, che ha regalato a un altro amico di Radio Popolare che è stato ospite tante volte, soprattutto nei veri gruppi, Bonno, molti voi lo conosceranno, è un DJ dell'ambiente hip hop italiano. Insomma, Don Gallo ha lasciato questa testimonianza, questo discorso nel disco Intergalactica Arena di Bonno, dicendo cose molto sagge, dicendo queste cose qui.
Caro Walter, ascolta questa storia. Una coppia di fidanzati cattolici impegnati nella comunità ecclesiale, in un colloquio privato, mi hanno confessato di aver avuto un rapporto sessuale prematrimoniale. Ho spiegato che, secondo la morale cattolica, avevano commesso un peccato grave. Ho ricordato inoltre la necessaria preparazione al sacramento del matrimonio, la purezza del corpo, tempio dello Spirito Santo e l'impegno per formare un'autentica famiglia cristiana. Alla mia domanda se avessero in quella circostanza usato il preservativo mi hanno risposto negativamente, con fermezza, stimolato dal mio grande maestro Abbé Pierre, li ho definiti incoscienti, se non omicidi. Se non siete sicuri, quando fate l'amore, usate il preservativo. Don Andrea Gallo, della comunità di San Benedetto al Porto di Genova.
All'ombra dell'ultimo sole, all'ombra delle fanciulle in fiore, non sono vivo né morto.
Bonno a Yalla Yalla.
Non sono vivo né morto.
Forse dei suoni un po' più, come dire, energici rispetto al solito, però insomma ci stava, anche perché appunto questo brano fa parte del disco che ospita appunto le parole di Don Andrea Gallo che abbiamo sentito poco fa. Allora, oggi, dicevamo, non vi abbiamo dato anticipazione, ve le diamo adesso. Andiamo a parlare di scienza, però abbiamo scoperto che la scienza non è sempre una cosa, come dire, pallosa,
no,
seria,
anzi.
Al contrario, cioè ci sono esperimenti che fanno ridere, esperimenti che
fanno piangere.
Che fanno piangere.
Molto divertenti.
Che ti fanno dire: ma perché?
Perché? Però ci siamo, sono passati 13 anni circa dall'ultima, e quindi ogni momento potrebbe essere quello buono. Siete tutti pronti?
Abbastanza. Questa volta sì. Allora, quello che succede è questo. Qualcuno, parecchi anni fa, ha deciso di capire quanto potesse essere viscosa la pece. Perché sappiamo tutti che per l'umanità è fondamentale capire quanto possa essere viscosa la pece.
Quindi io so che Ornella non ci dorme da giorni perché non sa quanto è viscosa la pece.
Qualcuno non ci dorme da anni.
Da anni.
Qualcuno è andato a prendersi un caffè nel momento sbagliato. No, adesso vi raccontiamo un po'.
insomma, con calma, eh?
Per capire qual è la viscosità della pece, fondamentalmente, come qualunque altro liquido, bene o male, si fa colare suddetta sostanza giù da un imbuto.
La pece. Un liquido, comunque, cioè un liquido. Il tema è la pece è un liquido molto solido.
Sì, è un liquido poco liquido, in effetti. Si misura ogni quanto cade una goccia. Il problema della pece è che le gocce cadono ogni anni, cioè tipo 7-8 anni.
No, di più, ogni di più. 12
ogni
circa,
12 anni.
Ogni dozzina d'anni.
E è successo che l'ultima volta che qualcuno era lì a guardare quando cadeva l'ultima goccia, non è una, cioè nel senso è vero, si è alzato a prendere un caffè e la goccia è caduta in quel
aspetta,
momento.
Aspetta, è ancora più ironica e divertente la cosa. In realtà è successo due gocce fa che John Mainstein, che ha 78 anni e che ha ereditato questo esperimento, che dura da 86 anni, cioè questo è un esperimento iniziato 86 anni fa, e l'ha ereditato, e la goccia che è caduta nel 88 l'ha persa perché si è andato a prendere un caffè.
E quelle dopo?
Quella dopo, nel 2000, era monitorata da una non so quante webcam, perché ormai nel 2000 c'erano le webcam,
ha voluto premunirsi,
quel momento lì doveva essere assolutamente c'è stato un guasto e quindi ci siamo pure persi la goccia del 2000. Quindi 2000 più 12 anni, 2012 circa, non è ancora caduta, ma ogni momento potrebbe essere quello buono, perché la dozzina d'anni, cioè è lì vicina, cioè occhio, anzi anche voi cari ascoltatori, cari ascoltatrici che siete davanti a un computer, se volete io in questo esatto momento, voilà, sto pubblicando il link.
Era una prova di virtuosismo.
Oh, voilà,
digitale.
E comunque non è partita.
Molto bene.
Sto pubblicando il link per andare a monitorare. Monitoriamo tutti insieme la pece che cala, che cola. Uh-huh. E vediamo di capire se insomma questo momento topico che l'umanità e il mondo scientifico aspetta da 12 anni, da 86 anni, finalmente si riesce, perché non basta una sola goccia per capire la viscosità e valutare la viscosità di un elemento, in questo caso della pece, e sembra che delle 8 gocce finora cadute, siamo in attesa della caduta della nona che potrebbe concludere l'esperimento. Uh-huh. E quindi signori è veramente un momento molto importante, ecco, questo momento della caduta topico non l'ha ancora visto nessuno, cioè serve che qualcuno lo veda per poter dichiarare l'esperimento concluso e compiuto.
Io sono dell'idea che se una volta ti si rompe la webcam, l'altra volta ti alzi a bere un caffè nel momento quell'esperimento lo sa da fare.
Lo sa da fare. E questi continuano ad andare. Ma tu ti rendi conto, il nostro povero professor Mainstone? Uh-huh. Che cioè ha passato anni nel momento in cui cade la goccia si va a prendere un caffè, cioè si è mangiato di tutto, mani, fegato, qualsiasi cosa.
Un po' sfigato. Un po' sfigato. Lui non ce l'abbiamo al telefono, mi pare di capire, vero?
No, non volevamo distoglierlo da un momento topico, magari non ci sembrava il caso di andarlo a disturbare, però considerato che questo esperimento ha vinto l'Ig Nobel o Ig Nobel o Ig Nobel, chiamatelo un po' come vi pare, l'ha vinto nel 2005 questo esperimento sulla pece, e noi abbiamo cercato un vincitore che fosse raggiungibile, l'abbiamo trovato in Italia. Uh-huh. E poi ci faremo anche raccontare da lui per cosa l'ha vinto, però al telefono con noi, e lo ringraziamo anche per il suo tempo, c'è il professor Alessandro Pluchino, che è docente di matematica e fisica del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Catania, a cui proprio chiediamo di raccontarci cosa sono gli Ig Nobel, Ig Nobel.
Sì, l'esperimento che lei citava è stato poi chiaramente a questo tipo di esperimento è stato assegnato, come immagino appunto avete poi appurato, un premio Ig Nobel, non esattamente a chi lo ha creato, perché era già, a chi lo ha inventato perché era già morto, ma in memoria diciamo di Thomas Parnell, l'ideatore appunto di questo esperimento della goccia che cadeva una goccia diciamo ogni 9 anni da un imbuto diciamo contenente della pece. È stato assegnato a questo esperimento proprio per la sua natura diciamo così, da un lato scientifica, perché ovviamente è un esperimento perfettamente serio, però dall'altro obiettivamente immaginare che degli scienziati stanno lì ad aspettare che cada una goccia ogni 9 anni, insomma, sicuramente fa sorridere. Diciamo la natura degli Ig Nobel è proprio quella di in qualche modo premiare la scienza che fa riflettere, ma che fa anche sorridere facendo riflettere, cioè forse un aspetto della scienza che magari in Italia è meno noto. Noi siamo un po' più seriosi da questo punto di vista, riteniamo che la scienza col sorriso sulle labbra perda un po' della sua scientificità, invece gli americani da questo punto di vista sono molto più goliardici, tant'è che come voi sapete, durante la cerimonia di assegnazione degli Ig Nobel, appunto, come sapete, io con i miei colleghi Rapisardo e Garofalo abbiamo partecipato nel 2010 ad una di queste cerimonie in cui ci è stato assegnato il premio Ig Nobel per il business.
Poi ci racconta.
Sì, durante queste cerimonie ci sono proprio dei veri premi Nobel che vengono in questo teatro di Harvard, uno dei teatri più antichi di Harvard, il Sanders Theater, e praticamente assegnano loro stessi con dei travestimenti anche, insomma, delle cose, ripeto, da noi veramente quasi impensabili, insomma, che lei si immagina, non so, Rita Levi Montalcini o la Margherita Hack, no, vestite con la scopa in mano, vestite da cinese.
Faccio fatica.
Da noi sarebbe un po' strano, mentre lì per loro è perfettamente naturale, e quindi c'è la premiazione, diciamo, degli Ig Nobel da parte dei veri premi Nobel. E poi chiaramente c'è anche una parte più seria, perché poi all'MIT, al famoso Massachusetts Institute of Technology, il giorno dopo vengono chiaramente gli scienziati che hanno vinto il premio, che, come le dicevo prima, viene assegnato a ricerche perfettamente serie, cioè pubblicate su riviste internazionali, eccetera, che hanno però questo aspetto che magari è appunto più ludico, che viene poi, ognuno dei vincitori poi fa questa conferenza un po' più, un seminario un po' più tecnico per dei colleghi il giorno dopo all'MIT. Quindi come è una cerimonia molto particolare.
Come dire che, insomma, non è che queste ricerche partano con l'intento di vincerlo l'Ig Nobel, ma
assolutamente,
poi succede.
Assolutamente, funziona. Sì, funziona in questo modo in realtà. Beh, ora che sono molto conosciuti gli Ig Nobel, c'è molta gente che anche magari si propone, anche se stesso comunque propone delle ricerche, però in realtà arrivano migliaia in effetti di suggerimenti per le vittorie degli Ig Nobel, però c'è una commissione molto rigorosa, fatta anche dai veri premi Nobel, che ne seleziona solo 10 l'anno. Però proprio perché appunto la gente non è che spesso quelli che vengono selezionati erano partiti gli scienziati proprio per ovviamente vincere un Ig Nobel, hanno fatto una ricerca per loro seria, quindi a volte magari possono anche non accettare se non comprendono questo aspetto, diciamo, ludico della scienza, quindi magari chi è più serioso potrebbe anche rifiutarlo addirittura. Noi ci hanno chiesto ovviamente se accettavamo, alcuni mesi prima ovviamente abbiamo accettato, e poi c'è il massimo riservo fino alla sera, che di solito i primi giorni di ottobre, fine settembre, inizio ottobre, in cui vengono annunciati, circa 10 giorni prima della vera cerimonia dei Nobel, vengono annunciati poi questi premi, così a sorpresa anche per i giornalisti che vengono da tutto il mondo, e quindi poi insomma una bella cosa.
Ma economicamente è facile avere dei fondi per questo tipo di ricerche, che comunque credo che già a partire dall'intento emerge questo lato ludico?
Ma ecco, le dirò, come le dicevo, ripeto, in molti casi non è, non c'è uno scopo, cioè, non vorrei che si pensasse che qualcuno cerca fondi proprio per ricerche strane, proprio perché sono strane e con l'intento magari di vincere uno di questi premi.
Certo.
Che la scienza chiaramente a volte sembra strana, per esempio uno dei vincitori dell'Ig Nobel, nel 2000 mi pare, poi ha vinto il Nobel nel 2010, è un fisico che nel 2000 aveva vinto l'Ig Nobel per André Geim, aveva vinto l'Ig Nobel per aver fatto levitare una rana in un campo magnetico, cioè c'era questa rana che galleggiava, che può sembrare una cosa appunto fatta per far ridere, però in realtà è difficilissimo far levitare una rana, sono dei processi, sono alla base poi della levitazione magnetica dei treni giapponesi, quindi insomma sono cose importanti che però se uno la presenta così, fatto levitare una rana, insomma sembra una cosa fa sorridere. Sempre per caso, e qui magari introduco una parola che poi ci può agganciare al premio che abbiamo vinto noi, per caso lavorando con dei pezzi di adesivo staccati da una parete di un certo tipo, lo stesso Game con un altro collega anni dopo vince, quindi nel 2010 ha vinto un premio, realmente il premio reale premio Nobel per la scoperta del grafene, che è un particolare materiale che probabilmente promette di rivoluzionare la fisica dei materiali, ma anche quello nasce con una ricerca che avviene in qualche modo per caso, e quindi con fondi anche minimi, perché non dovete pensare, ripeto, a questi grandi esperimenti tipo il CERN, insomma, chiaramente richiedono miliardi di euro. Spesso si lavora con pochi fisici teorici, soprattutto quale sono io, lavoriamo realmente con dei computer essenzialmente, quindi capite che non abbiamo bisogno di grossi fondi. L'importante è avere un'idea originale, che se poi si rivela anche, in qualche modo, possa fare, si rivela anche un'idea che può far sorridere, questo diciamo ben venga, però ecco, non è quello ovviamente lo scopo, l'obiettivo. Così come non lo era quella della nostra ricerca, che poi si concentra invece sul principio di Peter, che è sicuramente a prima chitto fa sorridere, ma in realtà è così come fa sorridere la nostra soluzione, ecco. Ma è una cosa seria che poi abbiamo...
Ce lo può raccontare in parole molto semplici? Sì, perché noi
ve lo racconto in un minuto. Essenzialmente il principio di Peter è il cognome di un psicologo canadese negli anni 70, enunciò un principio che più o meno tutti abbiamo sentito, magari non si sapeva che era di Peter, però probabilmente è noto che in una organizzazione gerarchica, quindi immaginate un'azienda con vari livelli di diciamo gerarchici, fino al capo, dal primo basso operaio al capo dell'azienda, Peter sostiene proprio tra virgolettato che in un'azienda gerarchica la competenza di chi in qualche modo sale nella scala gerarchica aumenta, ma si ferma a un punto in cui diventa minima. Cioè non
si migliora più di tanto da un punto di vista obiettivo, ecco.
Il punto in cui io raggiungo il mio massimo livello gerarchico ho la mia minima competenza. Cioè, in qualche modo lui sostiene che l'incompetenza si diffonde nell'azienda proprio mentre le persone vengono promosse.
Cioè riassumendo un po', il capo è un cretino, potremmo dire.
non la userei come massima. Chiaramente non ci riguarda.
No, tranne qua in radio, ovviamente.
Soprattutto nei confronti del mio capo, insomma. Però Peter dice questo. Beh, una cosa che chiaramente fa sorridere, cioè che si scala la gerarchia fino a raggiungere, lui dice proprio queste parole, il proprio livello di massima incompetenza. Però se uno ci riflette un secondo, e proprio in 15 secondi vi faccio riflettere, in effetti è una cosa possibile, perché se voi immaginate, questa è l'ipotesi di Peter, che spesso è verificata, che quando si viene promossi ad un livello superiore, spesso si cambia il tipo di lavoro che si fa, perché magari...
E quindi si diventa di nuovo dei novellini mansioni. In pratica.
Come? Si riparte.
Si riparte da zero, si è dei novellini però con tanto potere.
Sì, si riparte da zero, nel senso che appunto magari si hanno mansioni più organizzative, c'ha delle persone sotto di lui, eccetera, quindi magari quello che faceva prima, in cui lui era magari il migliore, perché questo è un punto importante, la promozione normalmente assumiamo che sia meritocratica, anche se da noi non necessariamente, però diciamo...
adesso andremo a vedere anche noi magari in questo punto,
anche
però...
Su questo. Se uno viene promosso perché è il migliore ad un livello, questo osserva Peter, quando viene promosso cambiandogli le mansioni, capite bene che non è detto che sia ancora il migliore nella sua nuova mansione.
Ma in che modo poi avete lavorato su questo principio per la vostra ricerca?
Ecco, noi siamo partiti da questo, dall'osservazione che questo principio nella realtà funziona. Noi abbiamo verificato che funziona anche ovviamente nelle simulazioni, cioè abbiamo simulato un'azienda in cui si veniva promossi per meritocrazia, quindi i migliori venivano promossi, ma poi cambiando il tipo di lavoro di chi veniva promosso, questo tipo di simulazioni nella fisica dei sistemi complessi di cui io mi occupo si chiamano simulazioni ad agenti, dove proprio i protagonisti sono degli agenti virtuali, che sono gli individui, gli operai, i dipendenti di un'organizzazione. Se lei simula un'organizzazione con tanti elementi e dei livelli gerarchici in cui proprio le persone vengono promosse meritocraticamente, ma gli si cambia il tipo di lavoro, quello che si può verificare è che l'efficienza complessiva media dell'azienda tende a diminuire, cioè le persone effettivamente, perché lei capisce che si sale finché si cambia lavoro, ma si è ancora in qualche modo per caso competenti. Quando io arriverò a un livello, sempre salendo di gerarchia, in cui per caso farò un lavoro in cui a quel punto non sono più competente, mi fermo lì, non mi possono licenziare perché già ho raggiunto un livello elevato, ma a questo punto ho il mio livello di massima incompetenza, perché nei livelli inferiori ero bravo e mi hanno promosso, non mi promuovono più quando non lo sono più.
Cioè, se io scalo di passo passo la scala gerarchica, arrivo a essere direttore, arrivo a fare il direttore che non ho mai fatto direttore prima, quindi per forza
non sono bravo, ma a quel punto che fa? Mi terranno per un po' di tempo, magari provocherò dei danni, poi avrò la mia buona uscita, insomma sono cose a cui siamo abituati.
Già sentito, da qualche parte. Senta, molto interessante questo punto di vista. Noi adesso cercheremo di capire anche con i nostri ascoltatori qual è la percezione sulla meritocrazia, visto che poi alla fine tocca a tutti noi.
Non vi ho detto però il pezzo finale, che era quello, la nostra, perché questo era il principio di Peter che noi abbiamo verificato,
ma la nostra
proposta a questo punto, per cui abbiamo vinto il premio Ig Nobel, era, e lo abbiamo dimostrato con le simulazioni, che invece di promuovere meritocraticamente conveniva promuovere a caso, cioè se io promuovo a caso rompo queste correlazioni, rompo questo meccanismo, e quindi il migliore continuerà a fare
il suo
mestiere bene, ma qualcuno devo mettere, diciamo. Allora chi mette? Il migliore non lo posso mettere. Abbiamo provato anche a mettere il peggiore, la cosa funzionava anche abbastanza bene, però magari premiare i peggiori poi capite che innesca dei meccanismi
poco virtuosi.
E poi comunque,
quindi, promuovere a caso ci sembrava la cosa più utile, e chiaramente questo ha fatto sorridere gli organizzatori del Ligi Nobel.
Sempre meglio di promuovere gli amici degli amici, tra l'altro. A caso è meglio.
Esatto.
Quello non è a caso.
È una cosa assolutamente democratica.
Prima di salutarla e di ringraziarla, appunto, e di lasciarla alle sue lezioni, perché sappiamo che è impegnato questa mattina, al volo, sta già lavorando su qualcosa di nuovo?
Ma noi stiamo lavorando su due varianti, diciamo, di questa ricerca, che ci ha permesso di vedere come il ruolo del caso sia benefico in questo caso per il ruolo delle promozioni casuali, ma in generale nei sistemi sociali ed economici le strategie casuali si rivelano molto efficaci. Noi lo abbiamo e lo stiamo verificando, abbiamo già pubblicato in questo senso sia un'applicazione al Parlamento, dove dimostriamo che in un sistema di due partiti, un sistema bipolare, un argomento di estrema attualità, si parla in questi giorni di una nuova legge elettorale, noi abbiamo la nostra proposta, è uscito anche un libro su questo nostro qualche mese fa, dove proponiamo di e troviamo anche matematicamente il numero esatto con una formulina, poi dimostrata dalle simulazioni sempre da agenti che vi dicevo prima, il numero esatto di deputati sorteggiati, quindi tra tutti i candidati, quindi tra me e voi che si candidano, da introdurre in Parlamento assieme ai due partiti. Quindi non proponiamo di sorteggiare tutti, perché questo sarebbe controproducente, però ci devono essere due schieramenti, ma ci devono essere un gruppo di deputati sorteggiati che fanno d'ago della bilancia tra i due schieramenti, e questo migliora l'efficienza del Parlamento.
Fantastico.
Che però devono agire indipendentemente, cioè da deputati ognuno indipendente dagli altri.
Chiaro,
perché sennò si direbbe, ma allora il Movimento 5 Stelle per esempio
non entriamo in queste dinamiche.
Quelli sono un partito.
Certo.
Questo invece il nostro non è un nuovo partito, ma sono sorteggiati. L'altra cosa, per concludervi, che stiamo facendo proprio in questi giorni,
bravissimo,
le strategie casuali in finanza, cioè negli investimenti in borsa. Si verifica che le scommesse, tra virgolette, in borsa, gli investimenti trading finanziario fatto a caso, funziona altrettanto bene di quello fatto con i programmi dei trader, no? Le analisi degli analisti finanziari, ma è molto più sicuro, quindi alla fine conviene a caso in borsa. Do un suggerimento ai vostri ascoltatori, magari ci possono confermare le nostre ricerche.
Va bene. Grazie mille,
davvero, buon lavoro, in bocca al lupo, buone ricerche.
Grazie a voi, arrivederci, buon lavoro.
Insomma, se dovete investire in borsa, fatelo a caso, cioè la scienza è dalla vostra. E soprattutto non pretendete la meritocrazia intorno a voi, perché tanto non
serve,
non esiste.
Anzi, è controproducente.
Poi fondamentalmente sì, no, quello che volevamo sapere da voi è proprio questo, ma nel vostro ambiente lavorativo, quale esso sia, cioè la meritocrazia esiste, ha un peso, oppure come diceva appunto Pluchino, il capo è un cretino. 331-6214-013 oppure 0233-001-001.
Ti posso dire, ma questa è istigazione al disordine sociale all'interno dell'ambito lavorativo, così,
giusto, mi piace, ha detto così, è proprio quello. Assolutamente la seconda che hai detto, dice Luisa, cioè immagino si riferisse a il vostro capo è un cretino, sì, però grazie per la partecipazione, nel senso, però magari dettaglia un po' di più che lavoro fai, come mai reputi che il tuo capo sia un incompetente, perché sei antipatico ma bravo non conta.
Non c'è niente da fare.
Non c'è niente da fare.
331-6214013 per completare eventualmente con gli sms, oppure diretta @popolarenetwork.it.
Intanto abbiamo delle telefonate allo 0233-001-001, pronto?
Oh, pronto, buongiorno!
Ciao,
come va?
Va bene, oggi.
Aspetta un attimo, scusami, abbia sbagliato tutto.
E gioca con noi la signora Francesca Carla.
Sì, tu hai la sigla qui.
Bello, bellissimo, ma io gioco sempre con voi, anche quando dite delle cose serie.
Sai tu che hai la sigla?
Dici tutto.
Posso dire due cose?
Certo.
No, una, perché allora, hai un minuto, vai.
Veloce. ci vorrà. Allora, a proposito della pece, a me è venuto in mente una roba, che quando finiva una spina in un dito e andavo dallo zoccolaio vicino a casa mia, parliamo degli anni 55, dal zoccolaio per farmi dare un po' di pece da mettere sopra il dito, che quello poi tirava via.
Veramente? Ma non faceva male la pece sopra il dito?
Non lo so, so che dice. Allora, noi in piemontese la chiamiamo lampeis, certo che pece.
Certo, va bene.
Una un po' di era nera, una
era esatto. Nera più o meno
e restava fissa, perché pur essendo un liquido è molto viscosa e quindi restava lì fissa, non colava.
Che figata!
A meno che poi lo zoccolaio lo diluisse in comunque noi andavamo lì da un po' di pece, mi è andata una spina in un dito, mettevamo quello e poi dopo, non so se il giorno dopo, si tirava via, lì veniva via la spina.
Perfetto.
Adesso io dico i miei ricordi. Poi
ciao Francesca Carla, a domani.
Ciao.
Ciao.
Parlare della meritocrazia.
No, domani, mi dispiace.
Anch'io, sono brava, ma però a fare tanti piatti. Quando però mi dicono
domani però
fai gnocchi,
lo stesso.
Casco.
Ok. Male.
Fino a un certo punto.
Ciao. Non tutti sono bravi a fare gnocchi, non tutti sono bravi a cucinare tutto. 0233 001 001. Andiamo avanti. Per favore. Pronto.
Pronto?
Ciao.
Ciao, sono Laura.
Ciao Laura.
Allora, alla fine degli anni Ottanta il mio dirigente mi parlò del principio di Peter.
Per giustificare le sue manchevolezze?
Perché mi disse, signora, io non devo sapere il lavoro, io devo organizzarlo.
Beh, guarda che, adesso non ti incazzare, però non aveva tutti i torti, adesso che è anche vero.
No, ma era una testa, questo non era, cioè lui per essere in quella posizione voleva dire che qualcosa ne sapeva.
Aspetta,
quello che volevo dire è che da noi succede che per arrivare a, come dire, a fare carriera c'è una selezione che è basata non sul merito di quello che uno sta facendo, ma nel verificare se ha le attitudini, le conoscenze, le capacità per il livello superiore.
Certo.
Allora, questa è una meritocrazia corretta, cioè io so fare bene il mio lavoro, ma se vado a un livello superiore avrò delle problematiche diverse.
Certo.
Perché poi Peter all'inizio del libro che ho letto parla di un meccanico che è bravissimo ascoltando il rumore del motore a capire dov'è il problema, ma quando lo passano capo officina lui deve coordinare gli altri meccanici e lì lui casca, perché lui è bravo a sentire il rumore del motore, non organizzare i turni dei colleghi.
Certo, e vabbè, ma infatti essere diretto non tutti sono bravi a fare i direttori, esatto.
Poi man mano che sali di carriera le difficoltà non sono tanto le competenze, diciamo così, sul lavoro, ma sono la capacità di relazionarsi con le persone del livello più basso, dell'uguale livello, del livello superiore.
E lì fanno quasi tutti schifo. Grazie mille.
Ciao.
Io, come mio personalissimo parametro, metterei quello. Cioè, se qualcuno ha voglia di fare il direttore, nel senso perché gli piace il potere... No, bocciato subito. Cioè, ti deve far schifo avere potere. Secondo me è un buon parametro.
Mi sa che è caduto.
No, tutte e due.
È caduto. In ogni caso, noi siamo partiti dagli esperimenti scientifici e ve ne abbiamo proposto un paio, diciamo così, che ci hanno fatto anche un po' sorridere e che rappresentano una goccia nel mare. Ce ne sono tantissimi.
Gli esperimenti bizzarri.
A proposito di gente che magari se l'è anche meritato questo Ig Nobel. Bello chiamarlo Ig Nobel.
Beh, gli inglesi lo dicono così perché loro non sanno dire gn come noi.
Non lo saprebbero dire se
facesse parte dei loro fonemi usuali, ma basta di parlare degli inglesi. E parliamo di gente che ha fatto ricerche molto 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 strane. Ad esempio questi ricercatori che nel 2001 sono stati premiati con l'Ig Nobel perché hanno dimostrato che i buchi neri hanno tutti i requisiti tecnici per essere la sede dell'inferno. Mamma mia.
Cioè, in che senso tecnici? Nel senso dimensioni, calore,
oscurità, bruttezza, difficoltà a starci
odore,
dentro, sofferenza, chi lo sa. Esistono
dei parametri scientifici per capire che cosa può essere un inferno oppure no?
Evidentemente sì, ma chiediamolo poi a sti fratelli Van Impe che hanno fatto anche il nome inquietante, mamma.
Van Impe.
Ma sì, ma nulla a confronto, perché c'è questo professore dell'Università di Sydney che ha effettuato un'indagine completa sulla lanugine ombelicale. Chi ce l'ha? Quando? Di che colore e quanta?
L'avevo letta questa roba.
Che schifo. Vero, che schifo. Perché hai partecipato pure tu all'esperimento?
No, sono... No, no, l'avevo letto e basta. Sono un po'... No, così, curiosità mia personale. No, scusa, non volevo interrompere.
No, ma cosa... lascia stare, perché poi nel 2005 con i Ig Nobel alla pace, perché poi sono divisi anche per categorie, uh-huh, è stata data a questa Claire Rind e Peter Simon dell'Università di Newcastle, che hanno studiato il comportamento delle cellule nervose di una cavalletta mentre guardava Star Wars in TV.
E perché il Nobel per l'Ig Nobel per la pace?
Magari hanno dimostrato che la cavalletta si stressa perché la guerra è una brutta cosa, anche se quella di Star Wars in realtà è magnifica.
Star Wars incentivasse invece i sentimenti.
No, ma forse gli hanno fatto vedere gli ultimi tre in realtà, e non i primi tre della gloriosa.
Non perdiamoci in queste cose da nerd. Figurati. 0233 001 001 per le vostre telefonate. Stiamo parlando bene o male di meritocrazia, con brevi digressioni sulle idiozie della scienza. Pronto?
Sì, sono io.
Sì, ciao.
Dipende
sì,
più
ciao,
che altro da te.
Ciao, sono Luigi. No, volevo fare una precisazione riguardo all'ultima telefonata, dove diceva che per passare un grado superiore bisognava avere delle competenze.
Sì.
Ecco. Però fatto salvo una cosa che io ritengo importantissima, no? E cito un proverbio milanese.
Sì.
Chi sa minga lavora, chi non sa lavorare,
sì,
sa minga comandà. Non sa comandare.
Però è viceversa, però, cioè, non è che chi sa lavorare sa comandare, quello stavano dicendo.
No, deve essere un qualcosa in più saper comandare.
Sì, esatto,
però se non sai lavorare non puoi andare
avanti. Non sarai
mai
il capo, certo. Perché non sai che cosa significa, è
non
chiaro.
Non sai cosa devi coordinare, perché non devi coordinare solo le persone, ma devi anche fargli fare, devi verificare il lavoro che fanno.
Tu sei un buon capo?
Beh sì, è un capo carismatico di una cinquantina di persone.
Mitico, grazie.
Ciao.
Mica capita tutti i giorni di avere un capo carismatico al telefono. Poi?
Poi tante altre bellissime cose, ad esempio un premio all'archeologia per aver dimostrato il ruolo degli armadilli nello spostamento dei reperti archeologici in un sito di scavo.
È meraviglioso, cioè nel senso che chiaramente loro hanno l'energia per spostare gli scavi.
Sì, no, ma poi magari sono degli appassionati d'archeologia, quindi si caricano su qualche mattoncino di un mosaico
e lo spostano in un'altra zona.
Provo a interpretare, cioè, gli armadilli negli scavi archeologici si divertono a spostare i reperti, in pratica è questo?
Sì.
Cioè hanno un'incidenza sulla distribuzione dei reperti all'interno degli scavi?
Li trascinano con le zampine.
Cioè la variabile armadillo.
Sì, non pensare all'osso del T-Rex che pesa abbastanza, pensiamo alle cose piccole,
monili, qualche monetina,
però
queste cose qua.
Non è archeologia, quella cosa stai dicendo. Pronto?
No, giusto.
Pronto?
Giusto.
Pronto, ciao,
sei tu?
Pronto? Sì.
Sono Attila.
Ciao Attila, Attila. Ciao. Dici tutto.
Allora, quando lavoravo in fabbrica,
sì,
il direttore della fabbrica, di una fabbrica di 500 dipendenti, diceva, mi ha spiegato il sistema per scegliere i capi.
Qual è?
Se io ho un operaio ruffiano e un operaio capace tecnicamente, quale scelgo? Il ruffiano. Perché? Perché il ruffiano, come carta di scambio, c'ha soltanto la ruffianeria. Chiaramente sei un ruffiano incapace.
Certo.
Per cui non perdo un buon operaio, in compenso acquisto un fedele
servitore, diciamo,
seguace. Sì.
Ecco, e non perdo un buon operaio. Se invece faccio capo il buon operaio, quasi sempre, una volta, aveva anche un potere contrattuale e molte volte era anche più sindacalizzato. Questo era il sistema.
Oh, che bello. Quindi cioè, fondamentalmente in due parole spiegato perché avanza il peggiore.
Esatto.
Fantastico.
Va bene.
Ci hai fatto perdere un tot di speranze.
Grazie. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao.
Akihabara desu.
E nonostante sia giovedì, oggi parliamo con Antonio Dini per una serie di ragioni che probabilmente non è lui il colpevole. Se oggi parliamo con Antonio Dini, abbiamo scombinato un po' la settimana, ma lui è qua e lotta insieme a noi. Buongiorno Antonio.
Non so se è proprio qua, però lotta sicuramente insieme a noi.
Sì,
sto lottando duramente, dove sono non è importante. L'importante è lottare.
Giusto.
Senti, allora, oggi parliamo di privacy, di tutte quelle cose che noi mettiamo da qualche parte nella rete, che salviamo e che tutti diamo per scontato che qualcuno guardi. Nel senso, quando io uploado le foto delle vacanze, mi immagino dall'altra parte del mondo qualcuno che le scartabella e dice: oh, guarda come è venuto bene qua. No? È così?
Sì, parliamo di questo. Parliamo soprattutto della privacy che sta facendo il suo più grande braccio di ferro con una nuova modalità di trattare le informazioni che i geni del marketing e delle multinazionali americane chiamano big data.
Pensavo dicessi geni del male. Ci sta,
no, del male del marketing, del buon marketing, che è quello marcio, perché il cattivo marketing sarebbe quello buono.
Certo.
Il marketing del big data, cioè le informazioni digitali accumulate in quantitativi stratosferici, in masse gigantesche, letteralmente un alluvione, un diluvio. L'Economist ha fatto una copertina che si intitolava Data Deluge, l'alluvione delle informazioni, dei dati, permettono, utilizzando computer, algoritmi specifici, di trovare correlazioni altrimenti impossibili da mettere insieme.
Del tipo
che si possono avere fra sensori e informazioni molto diverse contatti, ad esempio se io un giorno prendo il treno, il dato della mia carta di credito unito alla foto che ho pubblicato su Facebook, all'SMS che ho mandato che c'ha la geolocalizzazione, tutte queste cose possono, se messe insieme di fila, fare il tracciato di da dove sono partito, dove sono andato, a che ora, in che giorno.
Cioè la solita storia, scusami, del Grande Fratello, però in modo molto più, cioè non grossolano come delle telecamere che ti osservano semplicemente, ma in modo molto più sottile e anche meno visibile in un certo senso.
Esatto, questo soprattutto perché l'attuale normativa sulla privacy ci porta a dare il consenso per l'acquisizione dei singoli pezzi di informazione. Quando noi mandiamo, che ne so, un messaggio con la geolocalizzazione su Facebook, in realtà abbiamo già detto a Facebook che siamo d'accordo di farlo. Quello che non si immagina sono gli utilizzi ulteriori, ancora non costruiti, non li sanno neanche i possessori di quelle informazioni, poi che si potranno fare. Questo è il rischio della privacy al tempo dei big data, cioè che con algoritmi, computer e sistemi si possano mettere insieme informazioni altrimenti disperse e utilizzarle per trovare il modo di profilare e scoprire sempre più cose sulle persone, e senza che queste persone abbiano la possibilità poi di dare un consenso o di premere il tasto cancella, che dovrebbe essere poi il principale diritto della privacy, non
diritto
d'oblio.
Proprio per questo, come facciamo a difenderci noi che abbiamo bisogno di essere connessi praticamente 24 ore su 24?
Arrendiamoci, siamo
circondati.
Siamo fregati.
Siamo abbastanza fregati, dai. Cioè, questo tipo di cose stanno facendo riflettere anche alcuni studiosi sull'idea che le giovani generazioni, secondo me non sono cose proprio così vere, così sensate quelle che dicono, però quello che si dice è che le nuove generazioni non ci tengono alla privacy, le nuove generazioni non vanno in profondità ma si muovono sulla superficie di una serie di reti diverse, come i nuovi barbari di Baricco, e quindi in sostanza le nuove generazioni gliene frega niente, mettono tutto su Facebook e arrivederci.
Vogliono una vita che se ne frega di tutto, sì, come cantava Vasco negli anni 80 praticamente.
Esatto, il problema è che questo qui sembra un po' il solito ritornello.
Sa un po' di vecchio.
Che comunque non è vero, nel senso che una volta che diventa invasiva la visione della privacy altrui, sono proprio le nuove generazioni, sono i nativi digitali che sono quelli che ne soffrono di più.
Sì, ne soffrono di più anche perché poi loro in questo momento cospargono la rete di informazioni.
Sono completamente online, esatto.
Però queste informazioni ancora non si sa quando saranno adulti, come potranno essere utilizzati, perché tutti quelli che
probabilmente
si trovano
male
a fare le corna, a mostrare i tatuaggi nei video ubriachi dopo le feste del liceo, magari quando poi avranno 50 anni sarà un problema.
Faccio una supposizione socio-antropologica che non mi compete, però io credo che, come dire, il grado di tolleranza in questo senso aumenterà per forza di cose, perché se no nessuno sarà considerato abile a fare niente, perché tutti avranno fatto, in parole povere, una figura orrenda in rete prima o poi nella loro vita.
Certo, l'idea è che se uno non è stato un pirla digitale verrà discriminato.
Esatto, questo è troppo serio, come mai?
Ci avrà qualcosa di nascosto.
Esatto. Beh, comunque a tutto questo l'Unione Europea sta brillantemente cercando di porre rimedio.
Per fortuna.
I buoi sono già tutti belli lontani, ma almeno chiudiamo un po'. Sono i buoi quelli che scappano?
sì, anche le galline. Mm. Perlomeno gli eurocrati hanno diversi modi per calcolare questo. Quello che stanno facendo, allora, la legge sulla privacy, la normativa sulla privacy è comune in tutta Europa, ma applicata con livelli di intensità oggi diversi, perché parte da alcune direttive dell'Unione Europea, che quindi non sono leggi, ma sono obblighi di adozione, che sono però i singoli paesi liberi di adottare con maggiore o minore intensità. Mm-hmm. Invece sulla privacy del futuro, entro un paio d'anni, l'Unione Europea vuole intervenire con un regolamento. Il regolamento si applica direttamente, è sostanzialmente come una legge, e quindi va a colpire in tutti i paesi qualsiasi pratica, tutti nella stessa maniera. A Bruxelles sostengono che questo è il modo con il quale si possa effettivamente dare un concerto alla gestione della privacy, perché a livello nazionale non avrebbe senso. Peraltro, la privacy è una grande lotta fra l'Europa e gli Stati Uniti.
Ti posso infatti chiedere una cosa a questo proposito, cioè noi andiamo avanti con regolamentazioni, attenzioni, norme a livello magari continentale, però in una dimensione ormai che va oltre i confini dei continenti e delle regioni, dei paesi e delle nazioni, è difficile applicare.
È difficile applicare, soprattutto non tanto perché i dati arrivano dappertutto, perché le persone seguono schemi e modi di pensare differenti. Non so in Cina e non so in Africa, però negli Stati Uniti, ad esempio, il concetto di privacy è praticamente l'opposto di quello che abbiamo noi. Noi consideriamo il dato personale come qualcosa che ci appartiene. Negli Stati Uniti, che sono molto più liberali, da questo punto di vista il dato personale viene considerato di proprietà di quello che lo raccoglie.
Ad esempio, se
uno cammina per la strada e si segna i nomi delle persone sui campanelli e fa un elenco del telefono, quei dati sono suoi, e tu che vivi lì non hai nessuna possibilità di dirgli no, ritira il mio dato dall'elenco del telefono, o perlomeno così era all'origine. Questo confligge frontalmente con proprio la civiltà giuridica europea, perché quella americana si basa su principi parzialmente diversi e molto più appunto liberali e liberisti.
Io se devo scegliere scelgo quella europea, mi piace di più.
Beh, più che altro siamo qui, dai, ci difendiamo con quello a cui siamo abituati, probabilmente lì sono abituati a quella, li va anche bene. Il punto è che fare un'unica normativa continentale, come dicevate voi prima giustamente, ha senso, ma ha senso relativamente, perché quelle informazioni girano molto rapidamente in tutto il mondo e si spostano anche di come dire, giurisdizione, perché i dati che vengono archiviati per esempio su noi cittadini di Milano, se il server su cui vengono depositati, cioè il contenitore fisico, l'hard disk su cui sono registrati, è fuori dalla giurisdizione dell'Unione Europea, non si può più fare nulla. Non si possono sequestrare, non si possono bloccare, non si possono perdere.
Scusa, quindi se io, che chiaramente le mie informazioni per esempio su un social network a caso, Facebook, sono caricate da qui, che però mentre sono in vacanza in Australia oppure negli Stati Uniti, fammola più facile, carico delle altre cose, quelle sono soggette indicativamente a una giurisprudenza diversa.
Ma in realtà credo che i dati vengano già caricati direttamente negli Stati Uniti tutti, per cui sei fregata su tutti i dati.
Negli Stati Uniti e non solo, anche in altri paesi. Il punto è che la legge si applica là dove il giudice di quel posto può farla applicare, e se il giudice ordina il sequestro di un hard disk che sta in Australia, è difficile che la cosa succeda. Se fa sequestrare un hard disk che è in Italia, è probabile che ci riesca, altrimenti deve fare una richiesta internazionale che di solito non viene data. Ma pensatela anche al contrario.
Sì.
Pensatela ad esempio se uno ha un'attività, un'azienda, e mette tutti i suoi dati nella nuvola e il giudice di un altro stato ordina il sequestro di tutto per un motivo di concorrenza presupposta scorretta. Se i dati sono al di fuori dell'Unione Europea, dell'Italia, per esempio sono negli Stati Uniti, possono essere completamente presi dal giudice americano in questo caso, uh-huh, e visti, anche se per il nostro diritto questa cosa non avrebbe assolutamente nessun tipo di giustificazione. Quindi ci sono entrambe le possibilità, diciamo.
Senti, ma questo comunque nei casi di, come dire, di upload, di caricamento di foto, dati, eccetera, che noi in qualche modo abbiamo deciso di dare in pasto, se non a tutti, comunque a una parte del pubblico, perché comunque parlano di social network. Ma invece per quanto riguarda, che ne so, quei programmi tipo Dropbox, che sono fondamentalmente degli hard disk virtuali in remoto, no?
Uh-huh.
Quelle foto lì, quei dati lì, qualcuno li può vedere o sono tutelati?
In teoria sono tutelati, salvo che non siano stati fatti degli errori da chi ha realizzato i servizi, e bisogna sempre vedere anche il tipo di accordo di servizio. Ma come la posta elettronica, anche la roba che sta su Dropbox, se uno non la condivide, in teoria il gestore del servizio non dovrebbe essere in grado di vederla, salvo che non succedano dei grossi pasticci. Quello che può succedere però è che, per esempio, questi dati vengano in qualche modo colpiti e catturati da quello che la vulgata chiama hacker, che poi non sono hacker ma sono banalmente criminali informatici, oppure da dei veri e propri hacker che hanno desiderio di fare un'azione politica e di liberare quei dati, come è successo anche di recente, per esempio, con le email catturate da alcuni parlamentari, o come era accaduto con non solo Anonymous ma anche con WikiLeaks, che aveva messo a disposizione una serie di informazioni ottenute, quelle in realtà tramite la compiacenza di alcune persone all'interno di organizzazioni, non con delle operazioni di hackeraggio. Quello lì diventa un problema, perché noi ci dimentichiamo anche la scala, la dimensione clamorosa e la potenza di calcolo e la capacità di memoria che i computer di oggi hanno. A metà degli anni 2000, credo che fosse stato l'ex candidato premier del centro-sinistra, in quanto ministro, a lasciare libero l'accesso a un anno delle dichiarazioni dei redditi di tutti i contribuenti italiani.
Ah, è vero.
Che sono una quarantina di milioni, credo, 35-40 milioni. Beh, tutta quella roba stava, non dico su una chiavetta di memoria, addirittura su un dischetto, cioè un quantitativo di dati infimo, praticamente le dimensioni di un film scaricato illegalmente dalla rete. E quei dati lì sono stati, nel momento in cui sono stati liberati, sono finiti sugli hard disk di migliaia di curiosi, di persone che volevano vedere quanto guadagna il vicino e via dicendo. E la cosa interessante è che quando poi il governo ha cercato di dire vabbè, però dall'anno prossimo nessuno più li guarda, perché sennò per tutta la vita andate a rimproverare la gente quanto guadagnava, metti nel 2005, è impossibile, ciao.
Certo. Ormai era,
non si torna
parte
indietro.
Non si torna indietro, che è anche il modo con cui vengono fatte le campagne pubblicitarie, per esempio per dire ai giovani di fare attenzione quando usano i social network, facendoli vedere che una foto messa online sulla bacheca di Facebook, anche se la togli, in realtà qualcun altro l'ha salvata, a quel punto non la recuperi più.
Esatto.
Le cose non stanno proprio così, però effettivamente quella è la direzione.
Insomma, in linea di massima, una figura di palta è per sempre, un po' come il diamante.
Anche le nostre sul nostro bel muro di Facebook, restano quelle.
Sì, restano quelle. Antonio Dini, grazie mille, siamo molto più inquietati e inquieti rispetto a prima.
Pubblicheremo sempre meno a questo punto.
Cadremo nella paranoia. Intanto noi non abbiamo detto all'inizio, però ti salutiamo, anche perché sappiamo che sei negli Stati Uniti. Che tempo fa negli Stati Uniti
quanto
oggi,
stiamo spendendo,
Antonio?
Quindi con questa telefonata?
Un po'.
Il buco, aiuto.
Almeno 50 azionisti di Radio Popolare ve li siete bruciati così.
Con questa...
Tempo bello, sole in California, Los Gatos vicino a San José, quindi
bravissimo. Grazie Antonio.
Ciao, alla
grazie
settimana
a voi,
prossima.
Ciao.
1, 2, 3, 4. Yalla yalla se. E in questa puntata vagamente scientifica abbiamo scoperto che sì, fondamentalmente la maggior parte dei capi sono degli incompetenti, ma che va bene così per tutta una serie di motivi. Abbiamo scoperto che i vostri dati sono sicuri e anche no, per tutta un'altra serie di motivi. Ah, tra l'altro, cioè, arriva un SMS adesso in cui ci chiede: vale anche per Gmail, Apple, Cloud vari? Penso proprio di sì, è proprio quello di cui stavamo parlando, bene o male, cioè hard disk remoti che custodiscono i vostri dati, le vostre foto, i vostri ricordi delle vacanze, tutte quelle cose lì sensibili che avete voi.
Abbiamo scoperto anche che la pece serve a curare le spine.
Abbiamo, sì, è vero, anche lateralmente abbiamo anche scoperto quella roba lì. Abbiamo scoperto anche tutta un'altra serie di esperimenti buffi e terrificanti che ci sono là fuori. Erano ancora tantissimi, vero?
Sì,
cara Ornella?
Sì, dai, uno, l'ultimo, dai.
Hai 12 secondi, un po' come qualche ascoltatrice, vai.
Tre scienziati dell'Università di Barcellona hanno dimostrato che i ratti a volte non riescono a distinguere tra una persona che parla giapponese al contrario e una che parla olandese al contrario.
Scusi,
a volte. Qualche volta ce la fanno.
Sì,
esatto. Evviva i ratti, topi?
Sì, i ratti. Esperti linguisti.
Spaccano molto più di molta gente che conosco. Bravi ratti. Grazie Ornella, grazie Sara, noi torniamo domani alle 11:30.
Grazie Gem, ci trovate però in podcast su yalla.radiopopolare.it oppure su iTunes. ciao.
Naturalmente. E ci sono tutta una serie di mail, la pagina di Facebook, tutte quelle cose lì che tanto sapete già. No, non è vero, dai. Yalla, @radiopopolare.it e la pagina di Facebook, yalla.! Non facilissimo, però se ci arrivate siete bravi. Volete dire che siete motivati. Ciao!
Ciao!